buongiorno, buongiorno e buon 25 aprile a tutti. Anche a te vi saluta con questa sigla particolare, con questa versione di Bella Ciao che ascolteremo anche nel corso di questa puntata, e ci fa piacere in modo particolare che la mostra da raccontare oggi sia una mostra che rispecchia l'arte di un momento particolare, ma anche tutte le trasformazioni sociali, le trasformazioni politiche. La Rosa di Fuoco, la Rosa de Foc per dirla alla catalana, è il titolo di questa mostra a Ferrara, Palazzo dei Diamanti. Vi dico subito che è possibile visitarla fino al 19 luglio ed è una mostra che davvero prova a raccontare, insieme ai grandi artisti che hanno caratterizzato questo momento, il Picasso del periodo blu, Gaudì per dire forse i più celebri, prova proprio a raccontare tutta la trasformazione sociale e politica molto forte di quegli anni. Ce lo facciamo raccontare subito da Maria Luisa Pacelli, che è la direttrice di Palazzo dei Diamanti.
Questa mostra racconta Barcellona tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Come diceva lei, è un momento di grande cambiamento, perché sostanzialmente arriva la modernità a Barcellona, arriva assieme agli esiti della rivoluzione industriale, e con l'arrivo della modernità c'è una crescita economica di certi ceti sociali molto rapida, un'espansione della città davvero vertiginosa, con un piano urbanistico che ne cambia totalmente il profilo e la struttura. E gli artisti naturalmente rispondono a tutto ciò, non solo diciamo come illustratori o di quello che sta avvenendo, ma diventano degli attori molto importanti di questa fase storica e culturale della città.
Ecco, per dare dei punti di appoggio, la mostra insomma inizia idealmente nel 1888 e si conclude nel 1909, quindi sono sostanzialmente due decenni che racchiudono questo stravolgimento urbanistico, sociale e politico della città. Perché 1888?
1888 è l'anno della grande esposizione universale di Barcellona, e diciamo che è stato anche una delle ragioni per cui abbiamo scelto di fare questo progetto, visto che quest'anno il nostro paese ospita l'Expo.
E potrebbe così riuscire a portare uno sviluppo parallelo, saremmo davvero felici a quello barcellonese, perché in effetti insomma fu l'occasione di un cambiamento radicale.
Sì, che però non finì benissimo, ecco.
No.
Quindi
senza
non
la
vorrei...
fine.
Non vorrei, ecco, fare un discorso moralista con questa mostra rispetto all'Expo, però al di là di questo mi sembrava interessante in questa concomitanza far vedere appunto quanto sia stata una chiave di volta questa grande esposizione universale. E la data invece finale è il 1909, quando nel luglio avviene una settimana di scontri molto, molto cruenti tra gruppi di anarchici, lavoratori, contro soprattutto che prendono di mira soprattutto dei siti religiosi, che incendiano, ci mettono degli ordigni esplosivi, eccetera. Perché assieme a questa grande crescita della borghesia era cresciuta molto anche la disparità sociale tra le classi più povere, che erano rimaste al margine anche a livello proprio geografico di questa espansione e di questo ammodernamento di Barcellona. E quindi assieme alla crescita della borghesia questa grande tensione sociale che trova il proprio culmine in questa settimana del luglio del 1909.
E da qui il titolo, La Rosa di Fuoco. Perché Rosa di Fuoco, Maria Luisa Pacelli?
Ma è il nome che diede un anarchico catalano che era che viveva all'epoca all'estero e che aveva scritto a un suo compagno di lotta che era in carcere vedendo in Barcellona, diciamo, un esempio di una possibile rivoluzione internazionale, e quindi la chiama la Rosa di Fuoco. E con il curatore abbiamo pensato che comunque potesse essere una bella metafora per raccontare l'effervescenza e le contraddizioni anche di questo periodo.
Ecco, perché come sempre l'arte risponde, in qualche caso anticipa anche il fermento sociale. In quegli anni Barcellona è a teatro di incontri, di caffè frequentati fino a tarda notte, le Ramblas vivaci, gli studi altrettanto pieni di arte, di tentativi, di sperimentazione. Un po' il simbolo anche di questo momento è un Picasso giovanissimo che ancora non ha deciso di lasciare Barcellona e di andare a Parigi. Che Picasso è? Che Picasso c'è in mostra?
È una personalità naturalmente molto forte fin da giovanissimo, perché ad esempio nella mostra che lui fa nella Taverna dei Quattro Gatti, che era questo luogo di ritrovo di tutti i modernisti catalani, non solo pittori ma anche scrittori, intellettuali, eccetera, lui fa la prima mostra in assoluto della sua vita in questa taverna nel 1900, non è ancora ventenne, e sfida, diciamo, quello che era uno dei, invece, dei padri, considerati padri di questo movimento, perché anche come generazione era di una generazione più vecchia della sua, quindi era l'animatore di queste serate dei Quattro Gatti. Sfida questo Ramon Casas, che l'anno precedente aveva fatto a sua volta nella Taverna dei Quattro Gatti una mostra soprattutto di ritratti. Il ritratto veloce su carta era uno dei mezzi attraverso i quali gli artisti formavano una rete, diciamo, e quindi si sentivano parte di un unico circolo. E quindi, guardando ai disegni che aveva fatto questo artista più anziano, lui fa una mostra molto simile, già dimostrando una grandissima capacità, e tra le opere realizzate in quell'occasione c'è un autoritratto davvero straordinario che già svela tutta la forza del tratto di Picasso e la personalità di questo artista, benché, insomma, giovanissimo.
Ecco, tra poco ci addentreremo nelle diverse sale, nelle diverse sezioni di questa mostra polimorfa, che appunto tende a raccontare una città, un momento storico attraverso le arti. Ma continuando a prendere Picasso un po' da filo conduttore, a un certo punto decide di lasciare la sua città per andare a Parigi e restarci sostanzialmente tutta la vita. È un momento in cui si intravede un modernismo meno interessante, un momento artistico che si andava spegnendo nella sua vivacità. Come mai sceglie di andarsene, Pacelli?
Ma innanzitutto, riprendendo quello che diceva un po' lei all'inizio, Barcellona è uno dei vari centri europei in cui in questo momento diciamo c'è qualche sfasamento cronologico in alcuni casi, ma insomma in cui in questo momento c'è un grande fermento e c'è l'esplosione di movimenti analoghi che appunto non investono solo un settore come, non so, la pittura o la scultura o solo l'architettura, ma investono un po' tutto un certo numero di linguaggi artistici. E tra questi c'è Bruxelles, Vienna, Milano, Barcellona, ma il polo di riferimento per tutti è Parigi.
Certo.
Ad esempio, per questi artisti modernisti è la Parigi dell'Art Nouveau, ma non solo, perché molte cose stavano accadendo in quel momento nella capitale francese. E loro stessi, Picasso compreso, fanno la spola tra Barcellona e Parigi in questi anni. In mostra ci sono infatti delle opere di Picasso, ma non solo di Picasso, che questi modernisti hanno realizzato a Parigi o che hanno addirittura dei soggetti parigini. E per una personalità come Picasso diciamo, il percorso verso Parigi è del resto del tutto naturale, perché il fermento che lui trova e gli stimoli che lui trova in quella città, per quanto Barcellona sia in questi anni un polo vivissimo, non sono paragonabili a quelli della capitale francese, soprattutto perché, come racconta un po' questa mostra, questo clima di creatività, effervescenza, eccetera, a un certo punto a Barcellona si interrompe proprio in concomitanza con questi fatti della settimana tragica.
Insomma, in questo caso Picasso e l'arte hanno anticipato proprio la fine di un momento straordinario come questo raccontato in mostra. Grazie molto a Maria Luisa Pacelli.
Prego.
Noi siamo pronti, dopo questa introduzione, proprio ad entrare a Palazzo dei Diamanti a Ferrara e visitare la Rosa dei Venti. Ed eccoci pronti dunque ad entrare in mostra la Rosa di Fuoco, Barcellona, tra il 1888 e il 1909, due date fatidiche che racchiudono una città dal volto in cambiamento, sia dal punto di vista proprio architettonico, urbanistico, che sociale e naturalmente artistico. Benvenuta ai nostri microfoni, Tomás Lorenz Serra, buongiorno.
Buongiorno.
È curatore della mostra. La sua idea era proprio quella di raccontare una città, un momento storico attraverso le arti. Perché avete scelto proprio questo decennio, questi due decenni, questo ventennio, per raccontare anche una possibilità di mostra, cioè una mostra capace di raccontare, di proprio di dipingere, per chi andrà a visitarla fino al 19 luglio, un momento storico di Barcellona e non soltanto.
Quello è un momento storico di grandissimo interesse in tutta Europa, credo. È il momento che ha lasciato memoria di se stesso un po' sotto il nome di Belle Époque, se si vuole. È il momento che racconta Proust nella sua Recherche, e io credo che sia uno dei momenti più interessanti in tutta la storia della cultura europea. È un mondo che finisce, un mondo che comincia. Il mondo che finisce è quello del, se si vuole ancora, quello dell'ancien régime, quello di una società impostata sulla proprietà agricola e sulla produzione agricola, e il mondo che comincia è quello delle metropoli, della società industriale già pienamente sviluppata, dove la industrializzazione già produce i suoi effetti sulla vita quotidiana e cambia radicalmente il modo di vivere. E questo periodo, dal punto di vista sociologico e anche antropologico, è interessantissimo, del quale abbiamo, diciamo, tanti ritratti attraverso la novellistica dell'epoca. Ho menzionato Proust, ma anche Tolstoi, anche Balzac, per l'inizio del periodo.
Sì, l'epoca d'oro del romanzo, in fondo.
Sì, anche per l'inizio un po' del periodo. Di tutto questo abbiamo un ritratto letterario abbastanza ricco, e abbiamo anche un ritratto fatto dagli storici dell'arte. Ma il ritratto che ci danno gli storici dell'arte, per quanto riguarda l'evoluzione dell'arte della fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento, generalmente impostato e molto semplificato, è impostato su una sola evoluzione lineare che va, diciamo, dal impressionismo attraverso il post-impressionismo alle prime avanguardie.
Certo.
Invece il panorama artistico, quando si approfondisce un po' nelle diverse nazionalità, è molto più ricco.
Ecco, che accenti,
una visione diversa.
Ecco, ma che accenti prende il modernismo, perché poi questo è l'inizio del modernismo a Barcellona?
Sì. Il modernismo è prima di tutto basato su una curiosità per l'estero. Il modernismo è essenzialmente internazionale nella sua orientazione. e lo è in Barcellona, e lo è anche a Milano, lo è a Mosca o a San Pietroburgo o a Glasgow. C'è questa curiosità per l'estero.
Soprattutto Parigi,
c'è
poi,
anche
no?
una voglia di eclecticismo, una intenzione di raccogliere tutto quello che possa essere valido in altri, e questo è molto più evidente nel caso dell'architettura, per esempio.
Un aspetto importante della mostra è proprio il desiderio di raccontare Barcellona, non soltanto dal punto di vista artistico, ma architettonico. Come avete lavorato? Che cosa si vede nella sezione dedicata all'architettura, Serra?
Abbiamo messo l'accento principale su Gaudì, perché certo. L'architetto più interessante e anche il più conosciuto, ma abbiamo tentato di rappresentare anche in forma di immagini il lavoro dei suoi contemporanei di Barcellona, come Puig i Cadafalch o Domènec Muntaner. Sono architetti straordinariamente interessanti e molto meno conosciuti. Dopo l'architettura ci ha preoccupato anche un po' la città e abbiamo rappresentato il plan urbanistico di Cerdà, che è un po' anteriore al modernismo, ma che è un po' diciamo la pauta sulla quale si sviluppa l'architettura modernista.
Ci fate entrare a noi spettatori, visitatori in questa città che cambia anche attraverso i dipinti. Ci sono molti dipinti dedicati allo spazio pubblico, Tomás Loresser.
Sì, abbiamo una sezione della mostra dedicata a come viene immaginato lo spazio pubblico, perché questo ci dice anche come era usato realmente e un po' ci dà un'indicazione sul gusto dell'epoca e sui grandi temi che preoccupavano l'epoca. Abbiamo prima di tutte queste rappresentazioni della vita moderna che si trovano anche nella pittura francese, che vengono un po' da Manet, da alcuni pittori impressionisti, non so, la ragazza...
Molti bar, seduta, molti caffè.
Sì, la ragazza seduta in un bar che beve l'assenta o che beve un liquore, la vita dei caffè, la vita dei caffè con spettacolo, le caffè chantant, come si diceva, tutto quello che possiamo trovare anche nel caso di Francia delle opere di Toulouse-Lautrec, e che ha il suo equivalente anche in Barcellona con gli artisti di Barcellona che vivono a Parigi, sia con gli artisti di Barcellona che anche in Barcellona intorno al Quatre Gats, che è un café chantant dove si fanno mostre, si fanno conferenze, che diventa un vero centro di cultura. Si riunisce un po' la vita pubblica degli artisti dell'epoca.
Ecco, dopo lo spazio pubblico, Tomás Loresser Serra, si entra anche nelle case per vedere il cambiamento sociologico, e una delle protagoniste tanto della prima sezione che poi successivamente è proprio la figura femminile. È
sì,
una figura femminile che cambia.
Il ruolo della donna cambia profondamente in quegli anni, e la donna diventa in un certo senso un ornamento, guadagna anche la sua autonomia, ha una libertà dalla quale non si godeva prima, ma è sempre in un certo senso costretta al suo ad avere un ruolo, anche se il ruolo non è tradizionale, è un ruolo nuovo, ma ha un ruolo marcato nella società. Ci sono stereotipi, non so, l'associazione fra la donna e la sentimentalità. Il romanzo romantico, per esempio, no? Il romanzo d'amore, il ballo, l'importanza del ballo come evento sociale, ma anche come tappa nello sviluppo dell'immaginario femminino, tale come si trova in Tolstoi, per esempio. E tutto questo fa parte di questi sentimenti, ma c'è anche un lato un po' più oscuro. Per esempio, abbiamo un dipinto titolato giustamente La morfina, nel quale si accenna alla presenza della droga che produce effetti, diciamo, di fantasia e di sentimenti non troppo diversi da quelli del romanzo d'amore. C'è anche l'enorme diffusione di un fenomeno che aveva esistito prima, ma che acquista in questi e in quegli anni una visibilità nuova, che è quello della prostituzione.
Ecco, accanto alla prostituzione, sì, a queste altre problematiche, una cosa interessante in mostra è vedere da una parte appunto lo sfavillio della vita notturna, dei caffè, eccetera, poi dall'altra invece il periodo blu di Picasso, il celebre periodo blu di Picasso, proprio come invece sguardo su un dettaglio non indifferente che poi infatti determinerà anche la fine tragica di questo momento splendente, che è la povertà, appunto I miserabili avete deciso di intitolarla.
Sì, questo è un periodo di sviluppo economico, senza dubbio, uno sviluppo molto forte impostato su l'industrializzazione classica, ma questo sviluppo produce allo stesso tempo tutta una emarginazione fortissima nella quale si possono trovare condizioni di vita forse più miserabili che mai nella storia dell'umanità. La vita degli emarginati nell'intorno di Barcellona, tutte le baraccopoli che involtano Barcellona, è veramente spaventosa. Il tasso di mortalità è altissimo, c'è il lavoro infantile, il lavoro dei bambini, c'è la fame, c'è il tifus, c'è la difteria e c'è un tasso di mortalità tremendo. A tutto questo corrisponde anche, diciamo, movimenti forti di ribellione sociale, gli attentati, gli scioperi, il fantasma del grande sciopero rivoluzionario che travalserà tutto e che fonderà un nuovo mondo. Tutto questo lo raccogliono anche gli artisti, soprattutto gli artisti di quello che sono conosciuti come la seconda generazione modernista, che è quella di Picasso. Picasso, ma anche c'è Nonet, c'è Manet, c'è Mir, e c'è tutto un gruppo di artisti che negli anni a cavallo fra il 1898 e il 1904-1905 ci danno un'immagine molto forte, molto convincente di questo periodo, e questa immagine è un po' la fine del modernismo. Dopo questo il movimento perde fede e viene sostituito da un altro movimento, che è il primo novecentismo, che comincia in Catalogna verso il 1906.
Insomma, interessante vedere proprio cosa accade a Barcellona in questo momento di passaggio, anche attraverso lo sguardo di un artista come Picasso e i suoi compagni di strada. Poi il seguito è noto, come si suol dire. Noi ringraziamo per averci guidati in mostra Tomás Llorens Serra, curatore della Rosa di Fuoco, Barcellona 1888-1909. Continuiamo a raccontare la Rosa di Fuoco, la Barcellona di Picasso e Gaudì, Palazzo dei Diamanti, Ferrara, 19 luglio è la data conclusiva, e lo facciamo grazie alla voce di Maria Grazia Messina. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Maria Grazia Messina insegna all'Università di Firenze Storia dell'Arte Contemporanea, ha visitato la mostra, quindi prima di chiederle proprio un confronto tra il modernismo di Barcellona e quello delle altre capitali europee, che ci interessa molto, le chiederei un commento sulla come le è sembrata questa mostra, capace di raccontare il momento sociale e politico, oltre che quello artistico. Messina.
Sì, direi che proprio la vivacità e il coinvolgimento di questa mostra dipendono dal suo taglio storico. dalla novità, anche perché si è parlato spesso del modernismo, della cerca di idee artistiche che gravitava intorno a questo mitico caffè il Katergatz, dove si sono formato il giovane Picasso, sì. Ma la novità sta nell'aver messo in luce l'altro polo, cioè di una città che è in grande rinnovamento edilizio, in crescita, in espansione, e quindi di parlare sì di Picasso, ma di parlare anche di Antoni Gaudì, di Montaner e degli architetti che lavorarono a questa nuova facies di Barcellona, e soprattutto in questo modo di mettere in campo nella scenografia della mostra, il cui allestimento è anche di grande qualità, tutta una serie di pluralità e diversità di oggetti di cui forse si sarà comunque parlato, ma di dare veramente un esempio di cultura visiva a largo raggio, di cultura materiale insieme, non solo pittura, scultura, ma filmati, fotografie, affiche pubblicitari, perfino una bellissima teca con gioielli zoomorfi, Liberty. Quindi è molto inedito il taglio, che ci riporta a una complessità di produzione visiva e di esperienza di vita in questo scorcio di secolo, fra 800 e 900, il periodo su cui si centra la mostra, è anche in pratica un ventennio, quindi può essere sondato in maniera abbastanza estesa.
Ecco, questa è la novità. Questa è la novità e l'interesse di questa mostra. Abbiamo cercato di raccontare anche come sia un momento di passaggio, di trasformazione, questo dell'inizio del modernismo, non soltanto a Barcellona ma anche nelle altre capitali europee. Chiederei a lei, Maria Grazia Messina, proprio di fare un confronto. È possibile innanzitutto fare un confronto tra i modernismi nascenti in Europa, oppure Barcellona è davvero un caso a sé?
Direi che è un caso molto a sé, perché nel caso di Barcellona c'è prima di tutto una città in grande espansione, come potevano essere contemporaneamente, a parte grandi casi chiaramente di Parigi o di Londra, ma anche per esempio città della Mitteleuropa come Monaco o Vienna stessa. Nel caso di Barcellona c'è anche questo problema di una città in espansione, ma che è in espansione proprio perché sta riconoscendo le proprie radici identitarie nella cultura regionale e locale della Catalogna. E quindi questa rivendicazione di un'identità locale è fortissima e non c'è in altre situazioni. Per esempio nel caso di Gaudì questo è più che evidente, perché la sua architettura modernista, dove gli edifici sono assimilati a degli organismi fitomorfi, crescono diciamo, sì, come una sorta di vegetale artificiale, e egli recupera invece proprio le radici del gotico catalano o dell'architettura moresca, con la sua policromia l'uno, invece con lo slancio ascensionale l'altro. Quindi questa situazione di una radice locale è molto particolare nella situazione di Barcellona, non si ritrova altrove. Inoltre anche le contraddizioni sociali di questo momento di inurbamento di grandi folle che vengono dalla campagna, costituiscono la cintura proletaria, operaia delle fabbriche, è qualcosa che chiaramente si trova nei passaggi delle altre città da una situazione metropolitana. Però a Barcellona è forte il fermento dell'anarcosindacalismo, poi abbiamo visto come va a finire con gli eventi della sommossa del 1909, quindi c'è una situazione anche di scontro di classi, di contraddizioni di classe, che non è così evidente assolutamente nelle altre situazioni, dove diciamo la vicenda del modernismo, di questo aggiornamento anche del linguaggio visivo, è più pacifica sicuramente, meno contraddittoria di quanto sia a Barcellona.
Quali sono invece, Maria Grazia Messina, i punti di contatto di questo movimento nascente che poi ha segnato tutto il secolo?
I punti di contatto, diciamo, sono nella centralità prima di tutto dell'esperienza architettonica, cioè il modernismo, l'esperienza architettonica, il rinnovamento della veste delle città, non soltanto in tutto un proliferare di edilizia privata, ma anche di edilizia pubblica, diciamo, di configurazione, di ornato della città. Pensiamo per esempio a tutti gli episodi delle nuove stazioni della metropolitana a Parigi, a Vienna, così. Questo è chiaramente un dato comune, e anche la centralità che viene data di nuovo alle arti cosiddette minori, alle arti decorative, cioè il proliferare di un artigianato di grande qualità, lo vediamo a Barcellona per esempio nelle arti del ferro battuto o della policromia ceramica degli edifici o nella pratica della grafica con le affiche pubblicitarie. Tutto questo è tutto un ambito di attività ancora affidate a una qualità artigianale di eccellenza che vede un uguale slancio, possiamo dire, sia a Barcellona che nella Vienna delle Wiener Werkstätte o che nella Monaco dello Jugendstil. Questo sicuramente è qualcosa di vicino, ma dobbiamo ricordare che per Barcellona comunque questa rete di città europee che divengano metropoli con questa nuova fiorire dell'architettura, delle arti decorative ad essa connesse, e il polo di riferimento principale è comunque Parigi. Cioè Barcellona vive effettivamente nel raggio, diciamo, di riferimento dell'avanguardia parigina e anche del modernismo parigino,
in effetti,
di quello che accadeva allora lì.
Il grande protagonista Pablo Picasso, anche di questa Barcellona nel suo periodo blu, altrettanto celebre, poi sceglierà di andare a Parigi e di rimanerci, quindi in effetti è un segno proprio di questa dipendenza in fondo dalla capitale francese. Grazie molto a Maria Grazia Messina.
Grazie a voi.
Per averci fatto vedere come la Barcellona di Picasso e Gaudì poi fosse vicina, ma a sé stante rispetto a tutte le altre capitali del modernismo.
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
E dunque la bella ciao è dell'orchestra Bottone. La voce è quella di Antonella Costanzo per festeggiare il 25 aprile insieme. Noi intanto vi ringraziamo e vi salutiamo come sempre. Cettina Flaccavento che cura a tre ed Elena Del Drago al microfono. Una nuova puntata invece sabato prossimo alle 10:50. Alle 13 vi ricordo un altro appuntamento con l'arte, Museo Nazionale.